Il posto delle parole per raccontare di un libro e per anticipare un incontro nei prossimi giorni, esattamente il 7 di luglio prossimo, l'appuntamento con Collisioni, il festival Agri Rock, e a Collisioni tra i vari ospiti noi andiamo tra l'altro ad incontrare, anticipando alcuni temi che saranno presentati nel corso per l'appunto dei prossimi incontri a Collisioni, noi andiamo a incontrare, come dicevo, alcuni ospiti. Valerio Massimo Manfredi, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il suo ultimo libro, che ha come titolo Sentimento Italiano, ed è anche il tema dell'incontro che lei farà per l'appunto, come dicevo poco fa, a Collisioni. Sentimento Italiano è il titolo di questo libro per la SEM, società editrice milanese. Ecco, il titolo Sentimento Italiano è veramente molto particolare, ci porta persino un po' indietro nel tempo, anche con l'immagine della straordinaria canestra di Caravaggio su cui sono state dette tante parole. È lei che ha scelto l'immagine della copertina, Valerio Massimo Manfredi?
No, lei saprà bene che la copertina è decisione sempre dell'editore. E anche il titolo.
E anche il titolo, Sentimento Italiano. E la parola sentimento, ultimamente, mi corregga se sbaglio, Valerio Massimo Manfredi, spesse volte viene utilizzata nella forma inglese, per esempio sentiment, per dire io ho un'opinione, io ho un sentimento. Ma il sentimento che ci fa attraversare, Valerio Massimo Manfredi, non è solamente quello dell'opinione, ma è un sentimento che ha tutta la carica emotiva, ha tutta la carica della cultura, della conoscenza rispetto a quello che è la nostra Italia. Infatti il sottotitolo è Storia, arte e natura di un popolo inimitabile. Ma davvero inimitabile?
Ma guardi, anche in questo caso devo dire che è stata una scelta dell'editore. Io non avrei messo il sottotitolo, perché secondo me Sentimento Italiano è un bellissimo titolo, l'ha scelto l'editore, è un bellissimo titolo e mi piace molto, e quindi secondo me bastava quello, perché comprende tutto, tutto, tutto. Questa specificazione dell'arte, delle altre cose, insomma, come pure l'arte, adesso non mi ricordo, comunque secondo me è una specifica che non vale la pena di fare, mentre invece è molto bello il titolo, che è Sentimento Italiano. Quello che io ho scritto nel libro è semplicemente il mio rapporto con il mio paese, che si chiama Italia ovviamente, e che si è formato nell'arco di molti anni, cioè dalle scuole elementari alle medie, al liceo, all'università, a tante 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 esperienze che ho fatto, a viaggi sulla mia motocicletta, dai monumenti ai paesaggi, le arrampicate sulle Dolomiti, ma anche le visite ai luoghi più impressionanti, ma anche il richiamare le parole dei poeti, i sogni dei poeti, che per secoli e secoli hanno sognato, hanno voluto, hanno cercato di dar corpo a questa nazione che era scomparsa. Il nostro sommo poeta, il nostro più grande poeta, è quello che ha costruito e ha forgiato la lingua che parliamo adesso, e questo è stato un fatto importantissimo. Perché? Perché non essendoci più una patria, non essendoci più una nazione, perché era crollata, collassata con la fine dell'impero romano, la lingua diventava il fantasma della patria, e furono i poeti proprio a tracciare una trincea attorno a questa lingua per conservarla, per difenderla con le unghie e coi denti. Tanto è vero che ancora oggi la critica letteraria considera più, cioè la considera la lingua come la sostanza e non come un mezzo per raccontare, per esempio, per raccontare una storia. Ripercorrere anche i sogni dei poeti è una cosa assolutamente straordinaria. Per quello che mi riguarda, io penso che gli italiani dovrebbero ricredersi nel loro modo di sentire il paese di cui sono parte, di cui parlano sempre male. Un paese di cui spesso non sono degni o comunque non lo meritano. Ho cercato di capire perché questo modo di mettersi in relazione al loro paese così triste, così agro, così lontano, così freddo, così gelido. Ed è una caratteristica unica in tutto il mondo. Io il mondo l'ho girato in lungo e in largo. In paesi ben più miseri, ben più confusi, ben più disfatti, eppure guai a parlarne male. Da noi sembra invece che sia una forma di raffinata coscienza politica, insomma, parlare male del male e comunque parlare male del paese.
E questo parlare male è un vulnus che ci portiamo dietro e speriamo di lasciarlo indietro. Lei poco fa, Valerio Massimo Manfredi, parlando dei poeti che non sono disgiunti dalla storia, i poeti hanno creato, lo diceva poco fa lei, hanno cercato, sognato, immaginato e voluto la nazione. Ecco, e in questo...
Ma pensiamo che Virgilio dice: cerco l'Italia, la mia patria, e cerco i miei antenati. È Virgilio, primo secolo. Sono 20 secoli che questi versi sono stati scritti. E lo stesso Virgilio poi sarà la guida di Dante all'inferno e al purgatorio. Ma pensiamo a Petrarca, dov'è che troviamo un'espressione come quella, Italia mia, nel XIII secolo? È una cosa commovente, Italia mia, benché il parlarsi indarno delle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio. Sono parole di strazio, ma sono anche parole di un amore immenso, intensissimo, per arrivare fino a Leopardi, fino a Pascoli. E lì racconto il mio piccolo grand tour che feci in sella una motocicletta quando avevo 24 anni, e con l'elmetto in testa, con l'aquila d'oro della fabbrica di Mandello, e arrivai, attraversai tutto l'Appennino, arrivai alla fine a Santa Polinare in classe col sole che scendeva verso i monti e incendiava l'oro del catino absidale, e vedevo la peculiarità di quel mosaico. In Oriente i mosaici sono tutti rossi, blu e oro. Lì c'erano tutti i colori, perché questa è l'Italia, tutti i colori possibili e immaginabili, e in quell'oro che si rifletteva dappertutto, sulle piante, sui fiori, mi venivano in mente i versi di Pascoli, che Pascoli è romagnolo, ed è stata una cosa per me di estrema e fortissima emozione. Quando brillava il vespero vermiglio e il cipresso pareva oro, oro fino, la madre disse al piccoletto figlio: così fatto è lassù tutto un giardino. Il bimbo sorge e sogna i rami, il bimbo dorme, sogna i rami d'oro, gli alberi d'oro, le foreste d'oro, mentre il cipresso nella notte nera scagliasi al vento.
Valerio Massimo Manfredi, il tema della...
è assolutamente, no, è incredibile come questo oro che diventa quasi il paradiso e alla fine un'altra realtà, scagliasi al vento, piange alla bufera, e si chiama Fides quel sonetto, è di una bellezza incredibile. Io in quel momento, attraverso le parole di un poeta, tra l'altro della mia regione, potevo rivivere quello che avevo davanti, potevo vivere tutto quello che avevo davanti in quel momento.
E questo è vero sentimento, nel significato della parola sentimento lo abbiamo vissuto nel vibrare della voce di Valerio Massimo Manfredi in queste citazioni di diversi poetici. Ma quanto la poesia attraversa non solo in senso geografico questo paese, non solo nel senso della sfogliazione di questo libro Sentimento Italiano di Valerio Massimo Manfredi, quanto la poesia oggi, me lo sono chiesto leggendo Sentimento Italiano, quanto l'essenza poetica ci può ricondurre a quello che gli diceva poco fa di quei poeti che hanno sognato, voluto e cercato di dare corpo alla nazione. Oggi di che cosa abbiamo bisogno, Valerio Massimo Manfredi, per ridare corpo a questa nazione?
Beh, abbiamo bisogno di fede. È proprio alla fine di questo mio libro che io ho fatto uscire quella parola, fede. La fede nel nostro paese, la fede nella nostra patria. Cioè, quale altro popolo ha 30 secoli di storia? Quale altro popolo può citare Virgilio e Dante e Pascoli e Leopardi e ancora prima Petrarca? Ma dappertutto, man mano che uno si inoltra, io cavalcavo questo cavallo di ferro e avevo in testa tutti i versi che mi risuonavano quando vedevo certi luoghi, quando sono uscito dal castello di Bergonzo. Lì Dante Alighieri fu raggiunto dalla condanna all'esilio perpetuo. E tu saprai, sì, come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Io lo vedevo con il suo naso aquilino uscire da quelle pietre, per non tornarvi mai più, mai più. Ma chi è che può dire il nome del mio paese a 27 secoli o 30, quando ci fu la guerra sociale tra Roma e i suoi stessi alleati, che erano quelli che abitavano tutta la penisola, che erano gli alleati di Roma, e coniarono proprio durante la guerra, coniarono una medaglia con il volto di una donna, con il profilo di una donna, e intorno c'è scritto Italia. Ma dove mai, chi mai può vantare una simile tradizione, così grande, così potente? Quando Petrarca viene a sapere che quel nome risuona di nuovo sul Campidoglio, e quando lui sente parlare del popolo romano, e lui torna in Campidoglio per riuscire a vivere questa situazione. Viva lo popolo, gridavano. Ed è quello che io ho sempre visto attraversando il mio paese, è sempre stata la continuità della civiltà. Non c'è mai una interruzione di questo filo rosso, che è quello della nostra civiltà, che è unica al mondo. Non c'è mai interruzione, mai. Non c'è un secolo, non c'è un anno, non c'è un'ora in cui non si siano prodotte meraviglie. E quando, mi ricordo, una volta ero seduto con degli amici americani in Piazza del Panther. Tutte le volte che venivano, ogni anno, mi chiamavano: Valerio, vieni, dai, andiamo a pranzo insieme nel solito posto. E avevano un amico che lavorava per una grande agenzia internazionale a Roma, la FAO, ed veniva da uno degli stati del nord, della Scandinavia, di quelle remote contrade del settentrione, e parlava benissimo. Era anche un momento in cui il nostro paese era precipitato nel ridicolo per un primo ministro che parlava come se fosse al bar sport sempre, dimenticando che era il primo ministro, era il presidente del governo. Però lui era talmente, come dire, fastidioso nell'insistere su tutto questo, che a un certo punto lo interruppi, dissi: guardi, io non l'ho votato, non mi piace, però è il capo del governo del mio paese e per questo lo rispetto. Lo vede quello lì? E indicavo la facciata del Pantheon, Agrippa, il nome di Agrippa ancora campeggia su quella facciata, su quel timpano, su quelle colonne che pesano 90 tonnellate, alte 13-14 metri. E dissi: senta, lo vede quello? Quello siamo noi. Voi avete Babbo Natale e le renne. Forse sono stato un po' esagerato, forse non avrei dovuto. E lui diventò verde. E non gli piacque per nulla quella battuta, ma mio padre mi ha sempre educato in questo modo: non provocare mai nessuno, non offendere mai nessuno, rispetta le persone, rispetta gli uomini e rispetta le donne, ma non ingoiare mai un insulto.
Valerio Massimo Manfredi, insieme con il libro Sentimento Italiano, nelle letture parallele di altri libri, io mi sono incontrato con il libro di Ferruccio De Bortoli, il libro che Ferruccio De Bortoli ha scritto ultimamente, pubblicato da Garzanti, intitolato Ci salveremo, appunti per una riscossa civica. E vedevo che i temi erano ovviamente visti da prospettive diverse, però raccontava dei nostri difetti nazionali, no?
Ma tutti raccontano dei nostri difetti nazionali, tutti, cioè io voglio bene a Ferruccio De Bortoli, è una bravissima persona, è un uomo di grandissima intelligenza, però santo Dio, ma io torno a dire, ho girato il mondo e l'ha girato anche lui, Mi raccontava mia sorella, che vive là perché ha sposato, tra l'altro, un grandissimo dentista americano di origine italiana, e mi disse: quando sono venuto a lavorare in questo ospedale, che è un ospedale ginecologico, ostetrico, dice, arriva una donna che è anche, diciamo, un'opera di carità, perché è un ospedale di un ordine religioso e quindi molto particolare. Arrivò questa donna che perdeva sangue come una fontana e c'era questa impiegata che si è messa seduta davanti al computer, ha cominciato a scrivere, a fare delle domande. Io gli ho battuto il dito sulla spalla e gli ho detto, hey you know what, where I come from, we take care of the woman first and then we sit down in front of the computer. Ehi tu, da dove vengo io? Prima ci si prende cura della donna che perde sangue e poi ci si siede davanti al computer. E quello è il paese più potente e più grande del mondo. Il nostro paese è una virgolina sul mappamondo. Però chiunque arrivi e bussi alla porta di un ospedale viene accolto e curato e possibilmente guarito.
Valerio Massimo De Bortoli.
E questa è una cosa enorme, perché voglio dire, quelle sono gli Stati Uniti d'America e si comportano in questo modo. Se uno non ha una, se ha per esempio qualcuno in famiglia che ha una malattia cronica, difficile da curare, eccetera, esaurite le risorse, vanno in miseria. In miseria. Questo l'ho sentito io con le mie orecchie. Qui tutti vengono accolti, tutti vengono curati. E praticamente gratuitamente. Non parliamo di tante altre cose, le nostre università che costano pochissimo, quasi niente. E le abbiamo fatte noi le università, le abbiamo inventate noi. Secularia nona, c'era scritto sulla mia maglietta che portavo orgogliosamente entrando nei portici dell'Università di Bologna, l'alma mater. Una volta ero a Oxford, invitato da Robin Lane Fox, il più grande antichista vivente al mondo, e mi invitò per tenere un seminario al New College di Oxford. E io gli chiesi, Robin, ma perché lo chiamano New College? Dice, ma sai, è una forma di snobismo, perché in realtà è antico, antichissimo, è del 1500 questa istituzione. E io gli ho detto, noi qualche anno fa abbiamo festeggiato i 9 secoli di vita dell'alma mater, e tu sai di che cosa parlo. E io ricordo bene quando tutti noi, io e i miei fratelli, decidemmo di andare all'università perché non volevamo diventare degli agricoltori. E mio padre disse, guardate, io sono pronto a fiaccarmi la schiena perché voi possiate studiare, ma ricordatevi, se avete un'ora libera è mia. E proprio in quel periodo, che cosa successe? Che l'università fu aperta a tutti e ognuno di noi è diventato un professionista stimato che ha fatto una carriera bellissima, tutti e quattro. E questo è una cosa enorme. In America solo pochi possono permettersi le migliori università, Ma prima di questo, anche in Italia, se uno voleva mandare un figlio all'università, doveva vendere un podere o una casa. Da un giorno all'altro è cambiato tutto. Mio padre era mezzadro di suo padre, una specie di schiavo. Era un'istituzione medievale la mezzadria. In pochi mesi il mio paese la estirpò, prestò i soldi ai lavoratori, a quelli che la lavoravano la terra, restituibili in 15 anni col 2% di interesse. E mio padre da un giorno all'altro fu un uomo libero. Ma il nostro è un grandissimo paese.
Lei ha citato l'alma mater.
Non gli dicono arrangiati. It's your problem. È tutta un'altra cosa. Noi abbiamo creato l'umanesimo, che è un misto di cultura classica, di etica cristiana, eccetera, eccetera. Si chiama umanesimo, l'abbiamo fatto noi. Così come abbiamo creato delle civiltà sfolgoranti. Mi ricordo, ero in Piazza San Marco, era un giorno brutto, brutto, benché avessi avuto una richiesta meravigliosa dal rettore di Ca' Foscari, Carlo Carraro, bravissimo, bravissimo e grandissimo uomo. Mi disse: voglio che tu consegni i diplomi di laurea ai ragazzi in Piazza San Marco. Ed era il giorno successivo al completo fallimento del nostro Parlamento nell'eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. E mentre avanzavo sotto la pioggia, perché pioveva, sentivo i versi di Dante. Sentivo i versi di Dante. Non donna di province, ma bordello. Un paese senza guida, un paese senza nessuno al timone. Nobody is at the helm, non c'è nessuno al timone. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. E io dicevo: ma cosa gli racconto a questi ragazzi? Cosa gli racconto? L'ennesima sfilza di difetti degli italiani. Mi raggiunse il rettore Carraro e mi disse: Valerio, dai, devi parlare a questi ragazzi. Il presidente Napolitano ha accettato un secondo termine, con un limite naturalmente, pover'uomo, non si regge ormai più. Un vegliardo che aveva appena deposto il giogo e lo riprendeva sulle spalle gracili. Io salii le scali, chiusi l'ombrello, non mi serviva più. E in quel momento uscì un raggio di sole a incendiare la facciata di San Marco e disse: ragazzi, urlai, questo è tutto vostro, è vostra questa piazza, è vostra questa basilica, sono vostri questi palazzi, è tutto vostro, è la vostra eredità, siatene degni. E tutti si alzarono in piedi e i loro genitori ad applaudire queste parole. e ho parlato per tanto tempo, e ho parlato delle virtù degli italiani, perché io le ho conosciute, perché io ho visto la mia famiglia lavorare dalla mattina all'alba fino alla notte fonda. Non chiedere mai niente, mi diceva mio padre, te lo devi guadagnare, te lo devi guadagnare. E quante volte ho visto gente che non chiedeva niente e cercava di guadagnare quello di cui aveva bisogno. E non so se lei ha letto il mio libro.
Certo, Sentimento Italiano si riferisce.
Ricorda la pagina finale?
Sì, però purtroppo non ce l'ho perché io ho preso nella...
Scusi un attimo.
Prego. Nella velocità della nostra conversazione ho preso gli ultimi due libri, quello di Valerio Massimo Manfredi, Quinto Comandamento, edizioni Mondadori, e ovviamente dopo aver letto il libro Sentimento Italiano...
Eccolo qua.
No, dicevo, Valerio Massimo Manfredi, nella fretta, io oggi ho ripreso gli ultimi suoi due libri, Quinto Comandamento e ovviamente Sentimento Italiano, per farmi guidare dalle sottolineature, perché sono le sottolineature che ci guidano nelle nostre domande.
Ma questo, così, qui finisce il Sentimento Italiano. Sono poche righe.
Certo,
la speranza è nella fede, in questo sfascio. Milioni di persone credono ancora nel loro paese. Non osano dirlo, ma esistono. Lavorano caparbiamente, gettano sul piatto dell'indifferenza la loro vita, come quell'uomo che osò precipitare sull'autostrada a Bologna contro un uragano di fuoco, urlando l'allarme per salvare centinaia di persone, avvolto dal plasma di fiamme e miracolosamente risparmiato dal Dio degli audaci e dei generosi. Uno solo? No, tanti. Tanti da riuscire a reggere sulle spalle un carico immane. Tanti che guardano negli occhi i loro figli devastati dalla droga, ma non si arrendono e nella fede ostinata in una patria senza più voce sperano e attendono un riscatto. Noi che umilmente crediamo, siamo i suoi difensori, noi che aiutiamo chi ha bisogno di aiuto, noi che diamo il sangue a chi ha le vene inarridite, noi che risvegliamo quelli che non hanno più sentimenti, noi che vediamo anche per quelli che hanno perso la vista, noi che amiamo i nostri eroi borghesi sorridenti di fronte alla morte. Noi siamo l'Italia. Avevo davanti la fotografia di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Sono loro, i nostri eroi borghesi che sorridono di fronte alla morte. Quante volte li ho sentiti dire, ma noi moriremo ammazzati, ci uccideranno. Ma un giorno finiranno anche loro. Ma è mai possibile che siamo così ciechi da vedere solo i difetti, l'incapacità, la debolezza? Io ho fatto due terremoti da ragazzo, due, a Gemona e in Irpinia. Eravamo 6 o 7 ragazzi, dormivamo per terra, lavoravamo come bestie dalla mattina alla sera. Abbiamo ricostruito la facciata della chiesa madre di Torella dei Lombardi dentro al cortile di una scuola media, con l'unico ausilio di una cartolina. E quanti ne ho visti di ragazzi come noi? E a Firenze, con l'alluvione, gli angeli del fango. Noi ci fregiamo di questa medaglia. Non voglio sentire parlare sempre e solo dei nostri difetti. Li so già, li conosco a memoria. E allora, chi è senza peccato scaglie la prima pietra.
E allora, in questa fragilità
tanti, di peggio di noi, tanti, tantissimi.
Valerio Massimo Manfredi, in questa nostra fragilità, in questi nostri difetti, questo libro, un libro straordinariamente ricco di speranza, la speranza dell'arte, la speranza di tanti nomi della letteratura. Ecco, perché allora il sentimento italiano è così fragile nonostante tutto, nonostante
quella storia? Io penso che quando un paese subisce una umiliazione così atroce come il nostro dopo l'8 settembre, col crollo delle forze armate, con i grandi generali che si rivoltavano la giacca per non fare vedere il loro grado, e scappavano dietro a un re codardo. Lo so che abbiamo dei difetti, ma abbiamo anche le virtù, tante, tante virtù. E ricordo quelle parole tremende di Corrado Alvaro, che cominciano con dicendo: gli italiani credettero a Radio Londra. È una cosa straordinaria, è terribile. Gli italiani credettero a Radio Londra, sperarono sempre più ardentemente nella sconfitta, la aiutarono, la predicarono, eppure avevano i figli in Africa, nei Balcani, in Russia. Se v'è una condizione tragica per un cittadino, questa lo fu: guardare il proprio figlio come arruolato in una banda straniera, guardare i propri soldati passare con le bandiere e le fanfare, vedendoli già disfatti, assistere ai bombardamenti delle città e dei quartieri abitati dando ragione al nemico, vedere le vedove, gli orfani e le madri dei caduti in guerra come dolori e sacrifici vani. Ce n'è abbastanza per comporre uno dei quadri più tragici della pazzia morale che un popolo può prendere dalla dittatura. Certo, abbiamo passato anche questo, ne abbiamo passato di tutti i tipi in 30 secoli di storia. La guerra civile, quante volte? Eppure tutto questo, queste radici profondissime, ci hanno forgiati per quelli che siamo, un grande, grande popolo in un grande, grande paese.
Sentimento italiano è il titolo del libro di Valerio Massimo Manfredi, edizioni SEM, società editrice milanese. Se volessimo mettere una virgola, Valerio Massimo Manfredi, dopo sentimento italiano e passare al sentimento europeo, lei che cosa ne dice?
Vede, il sentimento europeo, noi siamo quei ragazzi che hanno i primi a laurearsi dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, l'ennesima guerra, 15 secoli di guerre, tutti i popoli di tutta l'Europa si sono battuti gli uni contro gli altri, massacrati, fatti a pezzi. Un continente inzuppato di sangue, che a un certo punto, i cui abitanti a un certo punto si siedono attorno a un tavolo, guidati da uomini illuminati, da grandissimi uomini,
soprattutto italiani,
e dicono: basta, 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 d'ora in poi questo non succederà più. Basta guerra, basta sangue, uniamoci, costruiamo un grande, grande spazio di pace, di orgoglio, di forza d'animo, di libertà. È il più straordinario esperimento politico di tutti i tempi. Una cosa così non è mai successa. Erano gli anni in cui in cui l'Europa veniva chiamata The Silent Empire, l'impero silenzioso. E quando io mi ricordo la prima volta che attraversai le frontiere senza fermarmi, era la prima volta, mi venivano i brividi. Non c'era la frontiera, non c'era la dogana, non c'era niente. C'era un grande tabellone blu stellato con scritto Italia, Unione Europea, e dall'altra parte un altro grande quadro blu stellato con scritto France, Union Européenne. E poi ancora in Spagna, in Portogallo, attraversavamo l'Europa senza fermarci, noi ragazzi di quei tempi. Era un entusiasmo, una cosa favolosa. Adesso siamo costretti a vedere degli incapaci che pensano di poterla demolire, distruggere, tornare alle guerre, tornare al sangue, tornare alla miseria. Questo vogliono questi signori. Ma non ci riusciranno, io non credo che ci riusciranno. E se ci dovessero riuscire, ricominceremo da capo. Noi che siamo stati ragazzi, e nel cuore lo siamo ancora.
È la necessità di essere attenti, l'impegno è questo, di creare attenzione nel senso originale della parola, di tendere a qualche cosa, di tendere a essere insieme una unità europea, oltre che una unità italiana, che non è da dimenticare. Valerio Massimo Manfredi, prima di salutare.
Ma io penso una cosa, che l'Europa non esiste se non esistono i suoi popoli. Ma cioè, l'Italia è necessaria, indispensabile all'Europa, così come lo è la Gran Bretagna, come lo è la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo. Tutti questi paesi sono necessari, indispensabili per creare l'Europa, per creare gli Stati Uniti d'Europa. Io mi ricordo le prime grandi crisi, prima la New Economy e poi la crisi dell'edilizia, l'Europa non fece una piega. Dicevo, cribbio, non è possibile, non ha fatto una piega. Allora è vero, allora può essere. Fortezza Europa, se le ricorderà queste parole, no?
Sì. La fortezza Europa, che è diventata un qualche cosa veramente di debole, e quindi della necessità dello sguardo culturale dei nostri, di chi governa, dello sguardo, e anche da parte, Valerio Massimo Manfredi, mi scusi se la trattengo ancora per qualche istante su questo tema, anche da parte degli intellettuali che devono necessariamente ricoprire il loro ruolo, non gli si chiede di ricoprire un ruolo politico.
Se noi continuiamo solo a vedere il peggio, a vedere il nero, a vedere i problemi, i guai, senza vedere che tutti abbiamo una casa, che tutti veniamo curati se ci ammaliamo, che tutti possiamo studiare in antiche università. Ma è mai possibile? È mai possibile? È quello il modo di dare forza al nostro paese e di dare forza all'Europa? Parlare continuamente e soltanto. Io non voglio di guai, di difetti, di miserie, ma quali miserie? Quando noi abbiamo avuto 5 badanti, prima che la mamma se ne partisse, 5 badanti di vari paesi, e tutte mi dicevano: ma voi di che cosa vi lamentate? Ma non vi vergognate? venite dove abitiamo noi. Ed elencavano una lunga serie di paesi che stanno fra noi e Mosca. Venite a vedere da noi, dove si patisce la fame. Ma di che cosa vi lamentate? Dico, guardi, io non mi lamento, perché mio padre mi ha detto mai lamentarsi, ma mettersi a lavorare, agire, affrontare i problemi di petto e risolverli. Questo si fa. Esistiamo da 30 secoli. Abbiamo attraversato di tutto. E abbiamo paura? Ma di che cosa? Abbiamo paura del fatto che noi stessi continuiamo soltanto a parlare male di noi stessi. Io non voglio dire va tutto bene, me ne guardo bene, non è vero, ma perché i problemi non ci sono altrove? È una cosa, secondo me, assurda, non ce l'ho con nessuno, per l'amor di Dio. Ripeto, leggerò il libro di Ferruccio De Bortoli perché lo stimo moltissimo, un uomo straordinario, un uomo anche così che parla tranquillamente, senza emozionarsi, certamente, perché è il suo mestiere, è un grande giornalista, direttore del Corriere della Sera è stato, ma noi non facciamo quel mestiere. E ricordarsi di essere italiani, secondo me, di andare a leggere quel nome 23 secoli fa su una medaglia, o aprire Virgilio, o Petrarca, o Dante, questi qui cosa sono? Niente? Sognavano niente? Desideravano niente? E com'è possibile che quella fiammella che hanno tenuto accesa dopo tanti, tanti, tanti secoli abbia ripreso vita, come la fiammella che ardeva nel Tempio delle Vestali? È una cosa incredibile, cioè non può essere, se non fosse vera non potrebbe essere, nei sogni di Machiavelli, di Dante, di Leopardi, cos'erano, tutti stupidi questi, non vedevano, non capivano? Io credo di no. E quella fiamma che non si è mai spenta. L'altro giorno io leggevo le parole di un intellettuale del V secolo d.C. Perché ero interessato, ne ho parlato al Massenzio a Roma. Apocalypse now and then. L'Apocalisse ora e allora. E a quei tempi. E a un certo punto quest'uomo che scriveva, un uomo di 95 anni, si chiamava Paolino Di Pella, era nato in Macedonia, suo padre era un funzionario imperiale, e a un certo punto dice: i Goti ora ci comandano come servi. Noi dobbiamo obbedire a loro, ma non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta per poter avere la pace e poter prosperare. Ma anche loro vogliono la pace. E noi, come noi. Ma allora, quanto costò? Quanto ci è costata? Io ho perso tutti i miei beni e sono sopravvissuto alla mia patria. Guarda, sono parole da pelle d'oca. Un uomo di oltre 90 anni che dice: sono sopravvissuto alla mia patria. Cos'è? Piangeva per niente? non avevano abbastanza difetti di cui parlare? O era gente che aveva capito cosa voleva dire avere una terra e amarla, perché è la nostra casa?
Era un tempo diverso, Valerio Massimo Manfredi, quello. Mi è venuto, quando lei diceva queste parole, mi è venuto in mente un libro che è in corso di lettura in questi giorni. Lei poco fa citava l'Alma Mater, Studiorum, e noi lo scorso anno abbiamo avuto qui ospite Ivano Dionigi, lo avremo prossimamente.
La
anche
sento per... male, riesce a parlare più vicino al microfono?
Dicevo, lo scorso anno abbiamo avuto come ospite Ivano Dionigi, che è stato il rettore dell'Alma
Mater. È un mio amico,
ecco.
È un mio carissimo amico, Ivano.
Nell'ultimo libro, Osa a sapere, c'è una frase importantissima che attraversa il suo pensiero. Lui, Ivano Dionigi, scrive che nella parola uomo non avvertiamo più la natura e la terra che all'uomo ha dato il suo nome. Oggi è un tempo della retorica totale in cui si fanno parole vuote. Lei che cosa ne dice, Valerio Massimo Manfredi?
Ma è per questo, cioè, bisogna agire. Bisogna lavorare, bisogna ritrovare l'entusiasmo che avevamo quando ricostruimmo un paese raso al suolo in pochi anni. Raso al suolo, non c'era più niente. Cosa dovevano dire quegli uomini? I nostri genitori? Cosa dovevano dire? Che vada tutto in malora? No, si sono rimboccate le maniche e tutti lavoravano, di giorno e di notte. E quando arrivava il camion che veniva a prendere quel po' di frutta che riuscivamo a produrre in 2 ettari di terreno, e mio padre ci guardava e diceva: andate a caricare. Erano le 9:30 di sera, loro non potevano, erano stremati, e io e mio fratello andavamo là, alzavamo delle casse piene di frutta, ma quelle grosse, quelle da uva, le alzavamo sulle mani e le portavamo a livello del camion e dell'uomo che le prendeva e le metteva in pila. Non ne potevamo più, eppure ci vergognavamo di dire sono stanco. Ci siamo rammolliti. Ma non è colpa nostra, abbiamo conosciuto la miseria per secoli e secoli e secoli, le umiliazioni, i saccheggi, armi e sostanze che invadeano ed are e patria, e tranne la memoria, tutto. E quindi ne abbiamo passate di tutti coloro, però ci siamo rimboccati le maniche. Noi figli prendevamo esempio dai nostri genitori. E se io tornavo a casa a dire la maestra mi ha bacchettato, mio padre me ne dava delle altre, si slacciava la cintura dai pantaloni. Adesso vanno a bastonare gli insegnanti.
Prima di salutarci, Valerio Massimo Manfredi,
dobbiamo ritrovare il nostro orgoglio. Un popolo senza orgoglio non ricostruisce una nazione intera rasa al suolo dai bombardamenti, non restaura i suoi monumenti e le sue chiese, perché ritrova la sua fierezza, ritrova le sue virtù, ritrova il suo coraggio.
Ma noi siamo ancora capaci di dare un significato alla parola orgoglio, oppure le parole ormai un po' le tiriamo per la giacchetta, orgoglio, sentimento?
Io, per quello che mi riguarda, io sono orgogliosissimo. E ogni volta che mi sono trovato in certe situazioni, ho risposto per le rime. E sono sicuro che quei signori che credevano di essere furbi hanno capito che erano dei fessi e non ripeteranno più certe sbuffonate. Cioè, io non ingoio mai un insulto, non accetto mai di essere ridicolizzato, mai. È vero, siamo stati poverissimi, miserabili, ma abbiamo ricostruito il paese e abbiamo ricostruito una vita decente, decorosa. Abbiamo fatto di tutto. La rete autostradale l'abbiamo fatta in 3 anni. In 3 anni? Ma è mai possibile? Erano italiani quelli lì, come noi. E noi che andavamo col fango fino alle ginocchia a salvare i codici coperti di fango, cosa eravamo? Superman? Eravamo dei ragazzi. Ma dicevamo, quella è roba nostra. Roba nostra questa. E quando andavamo tra le rovine create dal terremoto, dove già cominciavano a saccheggiare, e c'era un signore, si chiamava Zamberletti, ci aveva dato un pezzo di carta col quale potevamo dare ordini a tutti. A tutti. Ed eravamo pieni di orgoglio. E gli alpini della Giulia, che prima ridevano, ma guarda questi professorini qui cosa credono di fare, quando ci hanno visti sgobbare come bestie dalla mattina alla sera, ricostruire in orizzontale la facciata di una chiesa col solo aiuto di una cartolina illustrata. Chi eravamo? Superman? Eravamo dei ragazzi. Eravamo dei ragazzi.
Valerio Massimo Manfredi, prima
di
salutare.
I genitori avevano insegnato qualcosa. Col loro esempio, con le loro parole, con le loro fatiche. Adesso si è corrotto questo orgoglio. Perché qualcuno ti deve dire cosa pensare e cosa fare. È l'altra faccia della medaglia. E quando vedevamo l'autostrada del sole intasata di roulotte, di camion che portavano aiuti, portavano cibo, portavano medicinali, che roba. Non voglio dire bei tempi, non ci sono i bei tempi e i cattivi tempi. C'è la brava gente e ci sono gli incapaci. Ma vogliamo pensare a chi erano le persone che ci governavano allora? Vogliamo fare i loro nomi? I padri della patria che si sono seduti in un emiciclo e hanno scritto una Costituzione formidabile, ma erano i nostri genitori, i nostri nonni e quei ragazzi che hanno raccolto questa eredità, eravamo noi. Senta.
E Valerio Massimo Manfredi, prima di
non
salutarci.
Non vorrei intrattenervi troppo con le mie chiacchiere.
No, ma non sono chiacchiere, sono parole, ecco, sono parole parlanti che oggi come oggi le sentiamo così poco. Prima di salutarci, invece, Valerio Massimo Manfredi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Che cosa sta leggendo?
Ma sono tanti, vede, ce li ho qui. Sono bellissimi, guardi. Io li ho collezionati perché da bambino, quando vedevo al cinema quelle librerie stupende con tutti quei volumi, con i titoli dorati, non sono antichi, li ho comprati un po' alla volta. Poi quando sono diventato autore alla Mondadori, che mi venivano a costare meno della metà, ne ho comprati tanti anche lì. Ho tanti, ho Plinio, Tacito, Tucidide, Erodoto, Dante, Petrarca, Virgilio, Vitruvio, Dione Cassio, Aristotele, Lisia. Ce li ho tutti. Non passa giorno in cui non ne apra qualcuno. L'ultimo che ho letto, riletto perché l'avrò letto chissà quanto, Il De Reditu di Claudio Rutilio Damasiano. Quando si parlava di Europa, è lui che dice: Fecisti patriam e multis gentibus unam, di tanti popoli hai fatto una patria. Quella stessa che poi Paolino da Pella dice: io sono sopravvissuto alla mia patria. Questo mi hanno insegnato questi signori, queste menti che ancora ci parlano.
E i
E ci
pensieri e
insegnano
le parole
cosa
di.
vuol dire essere uomini.
E i pensieri e le parole di Valerio Massimo Manfredi saranno ospiti al Coldisioni, al Festival Agri Rock, domenica 7 luglio alle ore 19, mentre ricordiamo il libro da cui abbiamo cominciato la nostra conversazione, Valerio Massimo Manfredi con Sentimento Italiano, Sam Libri. Grazie, grazie davvero Valerio Massimo Manfredi del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi. Spero
Buona
che
serata.
non sia tempo perso.
Tutto guadagnato il tempo dell'ascolto perché l'ascolto si fa pensiero. Grazie ancora.
A voi, è stato un piacere.